Grazie di questo compito, come dire, non proprio semplice. Oh, allora, io visto anche l'ora, cercherò di essere il più sintetico possibile e provare a mettere in evidenza quelli che mi sono sembrati essere un po' i punti centrali delle cose che sono uscite fuori, no? Cioè, io parto un attimo dalla tua introduzione, cioè. Noi oggi ci troviamo apparentemente all'interno di queste forche caudine, no? Dove da una parte c'è l'idea di città globalizzata di cui abbiamo sentito l'esposizione nei vari interventi precedenti e dall'altra parte apparentemente una narrazione come unica forma di resistenza o comunque quella che maggiormente viene coltivata che è quella del sovranismo. Come se in qualche modo si delineasse uno scenario tra una estinzione dello Stato e un rafforzamento dello Stato. Io, ecco, vorrei, a mio avviso, ciò che va precisato, perché mi sembra che poi ha molto a che vedere proprio col discorso sulla città, la sua trasformazione, la sua radicale rottura rispetto a una storia del passato, una storia prevalentemente novecentesca, è che la scissione dentro la quale siamo ormai precipitati, il divenire del modello capitalistico della città globalizzata pone fuori, mette in archivio sostanzialmente non tanto la sovranità o non solo la sovranità, ma mette fuori gioco l'idea di nazione, quando l'idea di nazione non sta a significare i perimetri di un confine politico nazionale, ma sta in senso foucaultiano a perimetrare un'idea di popolazione, cioè ciò che viene messa fuori, no, dalla legittimità delle retoriche politiche, sociali, economiche contemporanee è l'idea stessa di nazione. Beh, i sovranisti fanno un errore madornale quando confondono la fine del welfare state cui assistiamo, di cui la città, i suoi servizi, la sua fruizione, eccetera, eccetera, era una parte decisiva, con l'idea stessa di cittadinanza che il welfare state si portava presso, cioè il welfare state non era così come le retoriche populiste di destra e di sinistra amano ricordare. Un insieme di servizi sociali più o meno garantiti dallo Stato, ma era un'idea di cittadinanza che nasce non a caso dentro la Repubblica di Weimar e ha come due oggetti fondamentali, due prese fondamentali: da una parte, no, coltivare la presa sulle masse subalterne in funzione della guerra, dall'altra, contenere l'idea di cittadinanza che nasce dalla Repubblica Sovietica, no? Cioè il welfare state nasce immediatamente come contrapposizione a un'altra idea di cittadinanza. I sovranisti credo che in realtà confondino welfare state con lo stato di polizia, cioè con quella scienza della polizia che in realtà è prelatabile addirittura al Settecento, quando, no, con la nascita del capitalismo la popolazione diventa oggetto di interesse per il potere politico perché la ricchezza non si trae più dalle cose che si possiedono, ma dalla messa al lavoro dei corpi, per cui e dalla messa al combattimento dei corpi, per cui la popolazione diventa l'elemento centrale della volontà di potenza del potere. Ora, nel mondo contemporaneo, la città globale, la città che è stata descritta negli interventi precedenti, sia nella sua dimensione macro, Milano, eccetera, eccetera. Ecco, anche se questa è una domanda che è una cosa che un appunto che in qualche modo, proprio sentendo gli interventi di Milano e Roma, secondo me forse andrà un attimo messa maggiormente in evidenza, cioè il fatto che dà proprio l'idea di come dire, un'epoca sia tramontata, no? Cioè, Milano è, per chi ha la disgrazia di attraversarla, perché credo che sia una città terribile, ma questo, vabbè, comunque questo l'ha detto da un genovese che è diventato il più basso borgo di Milano e che comunque siamo meridionali, non ci possiamo fare niente. Comunque è terrificante, però come dire, sicuramente Sicuramente Milano è la città, no? È la città europea, la città globalizzata, eccetera, eccetera. Quanto poco lo Stato d'azione conti oggi, credo che lo si veda guardando come è ridotta Roma, no? Cioè, sarebbe impensabile, cioè, che una capitale politica sia così ridotta come Roma, non tanto per colpa della Raggi, ma sono decenni che in qualche modo, sono anni che Roma viene lasciata, perché l'idea di capitale politica dello Stato nazionale ha perso completamente significato. Centrale è l'idea della capitale finanziaria di un luogo, in questo caso Milano è la capitale a tutti gli effetti, non tanto di un paese quanto di un luogo, eccetera, eccetera. Vabbè, ma chiudo questo inciso. Ecco, io credo che ciò che è stato fotografato negli interventi precedenti, cosa dice in sostanza? Che l'epoca, no, delle due città che ha caratterizzato la storia del Novecento, cioè la città rispettabile, la città borghese e la città operaia, no, le due città che si guardavano magari anche in cagnesco, magari anche, anzi sicuramente anche in maniera conflittuale, è definitivamente tramontata, no? Nel senso che erano due città che si osservavano, si combattevano, ma sicuramente, no, in qualche modo entrambe si riconoscevano o comunque si ponevano entrambe, ritenevano l'altra, no, uno spazio urbano del tutto legittimo. L'attraversamento della città non è che fosse garantito sempre, ma era semmai impedito dai rapporti di forza, cioè, no, nessuna legge poteva in qualche modo stabilire che qualcuno doveva essere espulso da un territorio. Altra cosa era se riusciva a passarlo o meno, ma questo faceva parte, come dire, chiamiamolo, della costituzione materiale delle cose, dei rapporti di forza, eccetera, eccetera. Ma, come dire, nessuno, no, a nessuno poteva essere impedito tramite provvedimento amministrativo, cioè il DASPO urbano era qualcosa di assolutamente impensabile, no? Che qualcuno non potesse abitare dentro determinati luoghi. Questo perché? Perché c'era un riconoscimento reciproco delle due città. Le due città erano nemiche. Sì, sicuramente un nemico, anche due nemici che incarnavano due visioni del mondo completamente diverse, ma assolutamente legittime e rispettabili. Cioè, la borghesia era una classe sostanzialmente rispettabile, storicamente legittima, ma dall'altra parte, come dire, il proletariato, la classe operaia, i subalterni incarnavano un'idea, no, di società, di cultura, cioè, che si contrapponeva a questo. La città globalizzata direi che ha azzerato completamente tutto ciò. Noi abbiamo una città rispettabile, una città ricostruita, come dire, su un modello tra virgolette universalistico, la città turistica che è un po' uguale, che è uguale a se stessa ovunque, no? Poi è vero, ci può essere il museo del Re Barbaro, ci può essere la Torre Eiffel, però se noi guardiamo, no, il contorno di tutti questi luoghi qua, vediamo che sono, è un contorno sempre uguale a se stesso, le stesse catene di negozi, gli stessi alberghi, gli stessi American Bar, eccetera, eccetera. Cioè, quindi, come, il turista è sempre a casa sua, no? Cioè, quindi non viaggia in realtà, no? Passa, come dire, una sorta di Disneyland all'altra, ma come tutte le Disneyland è in qualche modo sempre nello stesso posto. Da questo luogo, quindi, che è immaginario, che è plastificato, eccetera, eccetera, sono espulsi i colori quali, come dire, non appartengono a questo mondo. E in questo modo la città globalizzata assume dei tratti apparentemente impensabili, ma in realtà no, che hanno molto a che vedere con il modello, no, delle società coloniali, cioè dove le due città non esistevano perché la città del colono e la città dei colonizzati erano due grandezze, non conflittuali, ma due grandezze incommensurabili. La linea del colore separava i due mondi, ma li separava, nel senso, addirittura, perché chi stava dall'altra parte non era neanche identificabile come il nemico, perché il nemico in qualche modo, chiaramente, è colui che si contrappone all'amico, quindi si contrappone su un piano di assoluta eguaglianza giuridico-formale. I coloni non hanno mai guardato i colonizzati su un piano di uguaglianza di diritti. Il colono, essenzialmente, il colono esercita un diritto di dominazione sui colonizzati. Quindi colonizzato è qualcuno che sta dentro una scala antropologica anche assolutamente diversa, no? Rispetto. E questo è un modello che noi ritroviamo ampiamente nelle nostre società, le quali accanto al confine statuale classico mette in campo, no, una proliferazione di confini, no, che attraversano gli spazi urbani, no? Quindi, come dire, noi abbiamo da una parte il confine classico, il confine che per i bianchi e per i cittadini europei, tra l'altro, è di fatto, almeno per quanto riguarda la fortezza Europa, completamente abbandonato, ma viene riattivato continuamente nei confronti di tutte quelle figure che in qualche modo non incarnano la figura del cittadino bianco europeo, incluso, eccetera, eccetera. Quindi questo mi sembra che sia, e la città riflette, mi sembra, ampiamente, no, tutto questo, nel senso che, come dire, la città legittima appartiene a determinate tipologie, la città non legittima appartiene ad altre tipologie. La città non legittima non è la città degli operai, non è la città dei proletari, dei subalterni, ma è la città del nulla, la città del disagio, la città del malessere, la città dell'ignoto, sostanzialmente, no? E qui in qualche modo si ritorna a uno scenario che ha ben poco di novecentesco rispetto alla storia europea, semmai si ritorna a qualcosa che ha a che fare sì col Novecento, ma dalla storia coloniale, no? Piuttosto, cioè, più, come dire, più Algeri che Milano, no? Da questo punto di vista, più l'India coloniale che la Torino operaia di Michelino e dei quartieri operai, dell'insurrezione operaia, eccetera. Questo con tutta una serie di ricadute. A me è piaciuto molto l'intervento che ha fatto la compagna dell'Asca, perché metteva al centro proprio alcune cose che hanno molto, cioè, non direttamente, ma sostanzialmente hanno molto a che fare con tutto ciò che accade nella città, no? Cioè, come dire, la messa al lavoro, cioè, della razza, la classe che viene determinata sostanzialmente in prima istanza su razza e genere, no? E quindi scompagina, no, gli orizzonti politici, teorici, semantici, tradizionali, no, della storia anche dura e antagonista europea. Cioè, e su questo, scusate la parentesi, riesco un po' a riconfondere le cose, però mi sembra che uno potrebbe dire sì, ma non è da oggi che ad esempio la questione di genere appare dentro le cose. Io direi che però la questione di genere, così come si produce oggi, no, in particolare rispetto al corpo migrante, è sicuramente un po' diversa dal modo in cui è stata posta la questione di genere negli anni 70, no? Cioè, non è proprio la stessa cosa, cioè, stiamo di fronte, come dire, a due momenti diversi, no? Perché da una parte abbiamo comunque il corpo della donna legittimo e incluso nel mondo occidentale, dall'altra parte abbiamo il corpo della donna che sostanzialmente è, oltre ad essere il corpo escluso della donna, è anche il corpo escluso del migrante, quindi c'è, cioè, razza e genere delineano una condizione di esclusione molto più marcata di quella che noi potevamo aver conosciuto precedentemente. Allora, qua la città mi sembra che delinei che cosa sostanzialmente? Metta al centro alcune cose. Uno di questi mi sembra essere una necessità, mi sembra quella di rimettere al centro, di ridiscutere e ridefinire l'idea di marginalizzazione ed esclusione rispetto ai modelli classici che noi abbiamo utilizzato. Marxianamente non è un caso che Marx non si occupi di marginali ed esclusi, no? Non è proprio un caso, nel senso che classicamente i marginali ed esclusi sono coloro i quali sono espunti, no, dal ciclo produttivo, no? Solitamente sono i residui delle classi storiche in abbandono, o coloro che precipitano per tutta una serie di condizioni in una condizione di esclusione radicale dalla società. Diventano i poveri sostanzialmente, e dei poveri si occupano classicamente, solitamente le chiese o chi per loro, no? Ma sono estranei, come dire, no, alla conflittualità operaria e proletaria. Anzi, spesso e volentieri la condizione del cosiddetto lumpen proletariato è stata più, come dire, utilizzata in chiave anti-operaria, anti-proletaria, piuttosto che in chiave rivoluzionaria. Oggi mi sembra che lo scenario sia radicalmente cambiato, cioè quando noi parliamo di esclusione, di marginalità e il fatto che esclusi e marginali siano, che i migranti non sono corpi improduttivi, anzi, no? La quantità di plusvalore che viene estratto dal corpo migrante mi sembra che non abbia bisogno di essere in qualche modo argomentata, no? Non è vero che i migranti non possono attraversare la città bianca inclusa, ma possono attraversare solo a certe condizioni e sostanzialmente come lavoratori semicoati, semischiavizzati. Questa, quindi, come dire, non è vero che la città globale non è una città rigidamente separata, non c'è un muro, non c'è qualcosa, no, che dice chi sta dentro e chi sta fuori. È una città attraversabile, ma attraversabile a certe condizioni. Non è fruibile a tutti, ma non è attraversabile. Anzi, la città globalizzata si nutre prevalentemente del lavoro di coloro i quali poi sono buttati fuori dalla città legittima. E coloro i quali sono buttati fuori dalla città legittima, che però sono produttori, vanno ad abitare in quelli che sono poi le periferie del nulla, le periferie del degrado, eccetera, eccetera. Da queste periferie, cioè da questi centri non, come dire, rispettabili, dai centri che, come dire, non fanno parte, no, del richiamo turistico, lo Stato palesemente si ritira. Ora, anche lì, quando parliamo del ritiro dello Stato, non è che dobbiamo pensare, cioè, che lo Stato in qualche modo si sta estinguendo, no? Cioè, perché non dobbiamo confondere una funzione particolare che la forma statuale ha avuto e l'ha avuta sostanzialmente a partire dai primi anni 20 del secolo scorso fino agli anni 80-90, sempre del secolo scorso, in cui lo Stato aveva assunto determinate caratterizzazioni. Se ricordate tutta una serie di polemiche rispetto alla teoria marxiana dello Stato, lo Stato come apparato burocratico militare, eccetera, eccetera, era stata fortemente messa in discussione perché obiettivamente in buona parte del Novecento lo Stato, almeno in alcuni stati del mondo europeo, questo non sicuramente a livello planetario, ma nel mondo europeo, sicuramente lo Stato non si era limitato a essere l'apparato burocratico militare, eccetera, eccetera, ma aveva assolto tutta un'altra serie di funzioni. Quindi stiamo parlando dello Stato sociale e tutto ciò che ha comportato. Il fatto che lo Stato cessi di essere Stato sociale non significa che cessi di essere anche macchina burocratico-militare, anzi, forse l'aspetto burocratico-militare dello Stato si rafforza rispetto alla sua assenza di Stato sociale. Quindi, come dire, non è che l'idea, no, di mondo globalizzato fa sì che la forma statuale venga in qualche modo a ridursi e che tutta una serie di funzioni statuali vengano in qualche modo meno. Vengono meno quelle specificità di funzioni statuali che abbiamo conosciuto come nostra storia particolare, sostanzialmente europea. E c'era un compagno prima, mi sembra quello di Cosenza, che da parte dei subalterni c'è spesso, no, una richiesta maggiore di Stato. Una richiesta che non può essere, in qualche modo assolta dallo Stato stesso, perché l'interesse dello Stato è proprio quello, no, di non occuparsi più della popolazione. Cioè, possiamo dire, sempre sulla scia di Foucault, che ha descritto l'idea della nascita della nazione all'interno di un potere politico in cui dettame non era più legato poi al potere di spada, ma era biopolitico, ossia il far vivere e il lasciar morire, dove il lasciar morire voleva dire mettere al bando quelle quote sostanzialmente minimali di popolazione che non potevano essere inserite nella nazione perché erano il corpo malato, e quindi andavano decisi dal corpo sano della nazione, ma il grosso della nazione doveva essere invece in qualche modo accudito. Bene, noi assistiamo a un processo che è esattamente rovesciato. Da questo punto di vista le città ne sono state una buona esemplificazione. Io credo che tutti voi ricordiate Cioè, in contemporanea, no, alla giunta Cofferati di Bologna, c'era a Milano la giunta, come si chiamava, dai, quella che era stata anche poi ministra della, la giunta Moratti, no? Due modelli di gestione della città diametralmente opposti, no? Cioè Cofferati, che tra l'altro con il suo fare repressivo eccetera eccetera, però incarnava, no, in maniera assolutamente astorica un'idea, no, di città unita, no? Dove tutti, cioè, quindi una città che per essere unita doveva anche essere in qualche modo normata, eccetera, eccetera. Più realisticamente, la Moratti incarnava un'idea della città globale, cioè una città dove il problema era governare e in maniera assolutamente efficace e efficiente le zone centrali di Milano, le zone appetibili di Milano, fuori che morissero, cioè che se la vedessero loro, no? Cioè, come dire, che tutto quello che succedeva fuori, no, dalla città, rispettare la città del business, la città della finanza, cioè la popolazione, beh, la popolazione, no, che se la vedesse. Lei, quindi, nessuna militarizzazione, nessuna presenza massiccia delle forze dell'ordine, le quali invece devono essere concentrate per garantire, no, la fruibilità delle aree importanti e legittime della città, ma il totale abbandono anche da un punto di vista sicuritario delle zone non appetibili, non più legittime. Ecco, questo è lo scenario all'interno del quale mi sembra, no, a grandi linee siamo immessi. Allora, questo scenario è totalmente, questo scenario fa sì che si debba perdere ogni speranza, che non vi sia più nulla da fare, oppure, no, semplicemente il grosso sforzo è ricalibrare le coordinate a partire da scenari che non sono più simili per nulla a quelli passati. Cioè, è chiaro che non è possibile riproporre, no, una modellistica politica organizzativa, no, legata alle esperienze del passato. Io credo che è, cioè, fondamentale nelle situazioni, ancora prima poi di decidere se agire un po' più, cioè in maniera un po' più, come dire, estremista o meno, sia quella di comprendere dove si è, perché solo comprendendo dove si è, cioè quindi soltanto una volta che si è giunti sul piano dell'analisi a definire il quadro all'interno del quale siamo immessi, diventa possibile agire di conseguenza. Faccio un esempio un po' noioso, no? Ma come dire, in qualche modo chiaro a tutti, se avete a mente, no, tutto il dibattito che in Russia intercorre alla fine dell'Ottocento tra populisti e marxisti, no? Il problema è, da una parte c'è qualcuno che dice che bisogna puntare tutto su una cosa, qualcuno che dice no, non si può puntare su questo perché il mondo che sta avvenendo è questo, e quindi, come dire, in qualche modo dobbiamo vedere quali sono le contraddizioni, non nel mondo di ieri ma nel mondo di oggi, quali sono le contraddizioni del futuro. Noi credo che il futuro ormai lo abbiamo già abbondantemente davanti, cioè non è che dobbiamo soltanto cogliere le tendenze. Mi sembra che i processi di città postcoloniali, città globalizzata, ormai siano andati profondamente avanti. Allora si tratta di rinvocarsi le maniche e svolgere, cioè, e provare a comprendere quali sono gli strumenti, i mezzi e soprattutto quali sono le autorappresentazioni, perché questo credo che poi alla fine sia fondamentale, no? Cioè le autorappresentazioni che i soggetti cosiddetti esclusi, i soggetti delle periferie, i soggetti che non stanno all'interno dei mondi legittimi, hanno di se stesse e sul quale terreno in qualche modo pensano di muoversi. Anche lì, poi chiudo, anche lì cercando di non commettere un errore che è un mix di razzismo buonista e non so che cosa, cioè che è quello di pensare che gli abitanti, no, che chi non sta dentro, degli esclusi, dei marginali, cioè che gli interessi, no, di questi siano semplicemente di origine primaria, cioè che questi non abbiano bisogno di politica, no? Cioè, questo ci farebbe perdere una battaglia non tanto contro qualche altro nostro, come dire, qualche altro nostro consigliere, no? Non ci preme fare la battaglia con Papp piuttosto che con Incarica, tanto per dire. Ma ci farebbe perdere la battaglia con un avversario che oggi, specialmente nel proletariato, in pelle scura, sembra essere in grado di affondare appieno la sua cosa, che è quello del fondamentalismo jihadista, no? Cioè, perché lì c'è, in maniera alienata, c'è in maniera, se qua, no, in che caso stiamo a dirci cosa sono questi, ma lì però c'è, come dire, una forte identità politica, no? Non c'è economicismo, non c'è, come dire, la lotta per i bisogni immediati. Ecco, io senza voler dire che i bisogni immediati, la lotta, tra virgolette, economica, sindacale, sui bisogni debba essere in qualche modo messa da parte. Lungi da me dire questo, ma non dimentichiamo che se noi non siamo in grado di elaborare un'idea forza che a partire dalla soggettività del nuovo proletariato mette in campo, noi rischiamo fortemente, no, di perdere una battaglia, come ad esempio in molte zone della Francia, Parigi in primis, in parte è stata credo persa, no, quando non si è riusciti a cogliere, no, l'istanza politica che nasceva dalla rivolta del 2005-2006 in Banlieue. E quel terreno è stato completamente abbandonato e come falchi, no, in qualche modo sono arrivati gli unici che avevano compreso cosa si stava muovendo lì. Quindi, intanto questa raccomandazione, sicuramente credo che sia giusto e necessario partire dalle esigenze dei territori, dalle lotte, e anche parziali e particolari, non si tratta, come dire, di ignorare, però con un'attenzione a mettere dentro tutto ciò un'idea forza in grado di far fare un salto, un prospettico a queste lotte qua, altrimenti, come dire, noi ci troveremo un passo indietro rispetto, come dire, ad altre ipotesi che sembrano essere in grado di offrire immaginari molto più sostanziosi. La difficoltà l'abbiamo in questa cosa qua, perché parlare, organizzare, vincere le diffidenze del proletariato in pelle scura non è un gioco da ragazzi, insomma, no? Perché lì si portano appresso tutta una storia che non è che la si può cancellare, no, con quattro battute o semplicemente perché noi sappiamo che non siamo quella roba lì. Dobbiamo poi riuscire a dimostrarglielo nella pratica, nei fatti, e attraverso lì sì un grigio lavoro quotidiano. I scenari delle nostre città ci dicono questo. Mi sembra che da tutto quello che hai sentito, come dire, Genova non è diversa da questo, se fosse ancora peggio, come dire, comunque non si differenzia dagli scenari che sono detti, quindi da Cosenza a Torino a Milano, mi sembra, a Pisa mi sembra che questo modello di città globalizzata con tempi, modalità magari anche diverse, è ormai un dato di fatto, quindi non dobbiamo neanche più cogliere una tendenza, ma dobbiamo cogliere già i risultati di una tendenza ampiamente in atto. Su questo io credo che dobbiamo avere la capacità e la volontà di agire.